dal Vangelo secondo Luca. Poi aggiunse: nessun profeta è bene accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Nessuno fu mandato di esse, fu mandato Elia, se non a una vedova di Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman, il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno. Si levarono, lo cacciarono e lo condussero figlio del monte sul quale la loro città era situata per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, a loro, se ne andò. Bene, fratelli, cominciamo questa terza settimana di Quaresima. Ci stiamo avvicinando anche noi a Gerusalemme. E il Signore oggi ci accoglie in questa nuova settimana con questa parola secca, netta. Nessun profeta è bene accetto in patria. La patria, patria da padre, è dove tu hai la tua paternità, dove tu hai le tue radici, la tua origine. Come mai nessun profeta è bene accetto in patria? Che significa? Rimontiamo ancora una volta alla nostra patria, alla patria celeste. Chi è tuo padre? Chi è mio padre? Oggi è molto importante chiedercelo alla soglia di questa sulla soglia di questa settimana. Molto dipenderà da questa domanda, dalla risposta che sapremo dare, che daremo con la nostra vita a questa domanda. Perché se Dio è nostro padre, il profeta Gesù sarà accettato. Se Dio non è nostro padre, se nostro padre è un altro, come dice Gesù in una catechesi durissima nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, allora vuol dire che il nostro padre è il demonio. Ripeto, o hai per padre Dio o hai per padre il demonio. Non ci sono vie di mezzo. E arriva come una scudisciata questa domanda in questa Quaresima, per scolpire, per dare un altro colpo di cesello, per tagliare ciò che in noi non appartiene a Dio. Perché è questo lo scopo di questa Quaresima, questo è lo scopo di questa domanda. Chi non ha per padre Dio non gli obbedisce. Non solo non gli obbedisce, ma non obbedisce neanche a chi incarna, a chi porta la profezia nella propria vita. È interessante, perché Gesù prende due esempi per farci capire. La vedova al tempo di Elia, quando ci fu una grande carestia, la vedova famosa di Sarepta, e Naaman il Siro. Entrambi questi personaggi, la vedova di Sarepta e Naaman il Siro, hanno avuto un incontro, per diverse circostanze, con due profeti, Elia e Eliseo. Eliseo è il discepolo di Elia. Entrambi erano nel bisogno. C'era una grande carestia, e questa vedova di Sarepta aveva soltanto un pugno di farina e un goccio d'olio. Sapete più o meno la storia, no? Era quello che era la quantità necessaria per fare un po' di pane e poi morire. Queste sono le parole testuali di questa vedova, rivolte a Elia. Naaman era lebbroso e aveva sentito parlare di Eliseo. Si tratta di due pagani, questo vuole dirci il Signore, due che non facevano parte del popolo di Israele. A loro sono stati inviati i profeti. Questi due pagani hanno obbedito, hanno ascoltato il profeta e hanno obbedito alla parola del profeta. Ciò significa che in loro stava operando lo Spirito di Dio. È molto scandalosa questa cosa, perché c'erano molte vedove in Israele, c'erano molti lebbrosi in Israele. Potremmo dire in un'altra forma? Sì, diciamolo in un'altra forma. Ci sono molte persone che hanno problemi nella tua comunità cristiana, nella tua parrocchia. Ci sono molte persone lebbrose in questo tempo, eh? Molte persone che non riescono a perdonare, molte persone che non hanno un rapporto difficile con i propri genitori, molte persone che non si sentono più in comunione con il proprio coniuge. Ci sono molte persone che hanno un rapporto pessimo con i loro figli. Ci sono molte persone che non trovano lavoro. Ci sono molte persone che sono ammalate, anche seriamente, forse con una malattia lunga, con una depressione. Ci sono molte persone con problemi nella tua parrocchia. Tra queste ci sei anche tu, forse, ci sono anche io. Nella tua comunità cristiana. Questo sta dicendo, eh? Israele, il popolo eletto. Eppure, quella che dovrebbe essere la patria di Dio, cioè la patria di Gesù, del figlio di Dio, Israele è la porzione del Signore. Abbiamo visto molte volte il popolo eletto a fare presente il cielo sulla terra. Un popolo che è esso stesso profetico, il popolo dell'ascolto, il popolo dell'obbedienza, il popolo dell'alleanza, il popolo che con il quale Dio ha voluto riannodare questa connessione con l'umanità. Attraverso Israele Dio si è voluto manifestare alle nazioni, ha voluto riaprire le porte del paradiso. Quindi Israele è una missione impressionante. Israele è, ripeto, la patria di Gesù, punto. Nazaret, ancora di più, laddove lui è nato, laddove ha avuto le origini anche nella carne, e questo è un aspetto molto, molto, molto importante. Ebbene, nessun profeta è accolto e ben accetto nella sua patria. Allora c'è qualcosa che stona, perché vuol dire che c'è qualcuno che è fuori dalla tua comunità, che è fuori dalla mia comunità, fuori dalla mia parrocchia, fuori della chiesa, che sta nelle tue stesse identiche condizioni, che sta nelle stesse identiche condizioni di difficoltà, di sofferenza, di peccato, di quelli che sono nella chiesa, di debolezza, di angoscia, di solitudine. E a quelli è mandato il profeta. Ma che cosa sta dicendo il Signore? Tante volte ci scandalizza Papa Francesco, che alle volte bastona un pochino quelli che sono, per esempio alla messa di Santa Marta, e poi dopo parla, che ne so io, con Pannella, con Emma Bonino, parla con le persone di fuori, protestanti, gente alle volte che noi giudichiamo anche per i loro gesti, per la loro vita dissoluta, per la loro formazione, per la loro ideologia, non credenti. Fratelli, questa parola è fortissima. Sapete, dice San Paolo, vi prego di ricordare, di fare memoria della vostra chiamata. Non ci sono tra voi molti dotti, molti eruditi, molti di nobili natali. Dio ha scelto ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Che vuol dirci oggi il Signore, all'inizio di questa settimana, settimana nella quale siamo chiamati a convertirci seriamente, che significa concretamente, attraverso questo Vangelo, accogliere, accettare bene il profeta, Gesù Cristo. Significa che questa vedova stava per morire. Naaman era lebbroso. Nessuno era riuscito a guarirlo. Sono immagine delle persone che non hanno più ricorsi in questa terra, che hanno esaurito le scorte di olio, di farina, di medici, di maghi. Sono coloro i quali ormai sono pronti per l'incontro con il profeta. Sono quelli che, come per esempio gli abitanti di Ninive, hanno tra le mani ciò evidente tra le loro mani, ciò che Giona ha profetizzato loro. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Cioè, hanno la distruzione tra le loro mani, hanno il fallimento. Questa vedova aveva la morte, era al capolinea, non aveva più possibilità. Lo stesso si dica di Naaman. Le vedove in Israele no. I lebbrosi in Israele no. O meglio, erano nelle stesse identiche condizioni, perché c'era la stessa carestia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, in tutto il paese. Ma non se ne rendevano conto. Ma per il fatto di essere di Israele, per il fatto di essere nella patria di Israele, cioè per essere eletti, popolo eletto, avevano chiuso i loro occhi, erano ciechi, non erano consapevoli di essere all'ultima spiaggia, esattamente come gli abitanti di Nazareth. Non possono accogliere Gesù, impattano, si scandalizzano con la carne. Per questo sono pieni di sdegno di fronte alle parole del Signore. Che è come se ti dicessi, vedi il tuo vicino di casa, quello che c'ha un amante? Vedi? Quello che tu hai visto in quel posto, l'hai riconosciuto, salire in macchina con un'altra donna? Quello che tu hai giudicato? Vedi quel tuo collega? Vedi quella tua collega che ha appena abortito? Vedi quella... Ebbene, il profeta sarà inviato a loro e non a te. Se io ti dicessi questo, se io ti dicessi che tua cugina, tua nipote, che oggi bestemmia contro la Chiesa, vomita veleno contro il Papa, contro i preti, contro il matrimonio, presa dal mondo, si salva e te hai grossi problemi a salvarti, saresti anche tu pieno di sdegno. Se non sei pieno di sdegno, vuol dire che anche il tuo cuore è pronto a convertirsi. Significa che anche tu stai facendo questo cammino quaresimale con un desiderio sincero di convertirti. Perché convertirsi è possibile soltanto a chi ha capito di essere sull'orlo del burrone. Soltanto chi non ha più ricorsi umani. E allora può ascoltare, come Abramo, fallito, senza una terra e senza un figlio, può ascoltare questa voce, la voce del profeta, e convertirsi, cioè obbedire. La vedova di Sarepta ha obbedito a Elia e gli ha dato da mangiare. Ha creduto alla promessa, alla parola del profeta. Vedrai che non terminerà la farina, non terminerà l'olio. Tu dammi da mangiare. Cioè tu dammi la tua vita. Consegnami la tua vita. Consegna la tua vita a questa profezia. Accoglila, accettala. Appoggiati alla mia parola. E vedrai meraviglie. E vedrai che sarai non solo salvata, ma la tua vita si trasfigurerà. risusciterai, non solo non precipitare nel burrone, ma diventerai una cosa impressionante, un segno per tutte le generazioni. Naaman all'inizio dice, ma come? Non ci sono profeti nella mia, o maghi nella mia terra, perché io debba credere a questa tonteria che mi ha detto Eliseo. Che cosa aveva detto Eliseo? Non devi fare nient'altro che scendere 7 volte nel Giordano. Non ci sono fiumi nel mio paese? Devo venire a questo rio, a questo piccolo fiumiciattolo del Giordano? Bene, c'è avuto un consigliere, ha avuto un fratello che gli ha voluto bene e gli ha detto, ma se ti avessi chiesto una cosa più difficile, più, non so, una cosa straordinaria, soldi, non so che, avresti fatto, no? Ebbene, ti ha chiesto semplicemente di scendere all'acqua per 7 volte. Ebbene, questo fa e rimane guarito. E la lebbra scompare. Immagine del battesimo, i 7 gradini che erano nei fonti battesimali della chiesa primitiva, ancora se ne conservano molti resti in varie parti del mondo. I 7 gradini, i 7 peccati, cioè fino al fondo, e lasciare lì l'uomo vecchio, l'uomo lebbroso. Obbedisci. Scendi nell'acqua del Giordano, scendi, lasciati immergere dalla misericordia. Senza quell'acqua tu non ti salvi. E questa è la conversione vera. E questo è accogliere il profeta, la parola del profeta. Ma siccome il profeta si incarna in una persona debole come te, in un tuo concittadino, in un tuo compatriota, allora tu non lo accetti, perché ti fermi alla carne. Dimentichi la tua elezione. La tua patria è quella celeste. Sei stato chiamato a vivere già oggi con Gesù Cristo nel cielo. Ma il demonio è riuscito a ingannarti un'altra volta. Quella patria che è la tua vita, che è la tua famiglia, che è il tuo lavoro, che spesso è anche quella parrocchia, anche quella comunità cristiana, si trasforma in qualcosa di mondano, di terreno, di carnale, dove i rapporti sono carnali, i rapporti tra marito e moglie carnali. Tu ti illudi di conoscere l'altro e non lo conosci per nulla. Ti fermi alla carne, cerchi di gestirne gli affetti perché possano arrivare verso di te. Ama? Non lo ami? Non ami nessuno? Sei fuori dal paradiso? Tuo padre è il demonio? Questa è la verità. Se non accetti Cristo, se non ti rendi conto davvero di essere all'ultima spiaggia, oggi, e che hai bisogno di Lui, perché se lui viene a Nazareth, se lui viene oggi alla tua vita, se oggi viene alla mia vita, vuol dire che non tutto è perduto. Vuol dire che Gesù Cristo è sempre stato con noi a Nazareth. È stato nascosto, ma ha vissuto accanto a te. E la sua presenza misteriosa ha fatto sì che pure in mezzo ai peccati, pure in mezzo ai macelli, la mia vita, la tua vita, quella parrocchia, quella comunità, rimanessero una porzione di cielo. Rimanessero la patria del Figlio di Dio. Allora qui siamo davanti a questo bivio. Accetti Cristo nella tua vita, che si incarna in tuo marito, in tua moglie, che si incarna in quel fatto, in quell'evento, è ricoperto di debolezza, come era lui, figlio del carpentiere, come era lui. Cioè, la debolezza della tua vita contiene la profezia che ti può salvare. Obbedisci a quella profezia. Cioè, obbedisci, entra in quella malattia, entra in quel lavoro difficile, entra in questa relazione, entra nei fatti, entra nell'umiliazione di tuo figlio, entra nella solitudine, nella depressione, entra, entra. È una parola, obbedisci, ascolta la parola che Dio ti sta dicendo. È un roveto ardente, come abbiamo visto ieri. Non si consuma, davvero, ma se non entri, non lo puoi sperimentare. Se non entri, la tua vita cessa di essere la patria del Figlio di Dio. Rimane soltanto terra, terra, mondo, corruzione. No, no, fratelli, accogliamo il Signore. Vedete, tante volte noi facciamo la stessa cosa di questi abitanti di Nazareth. Prendiamo nostra moglie, nostro marito, i fatti, e li trasciniamo per buttarli giù dal precipizio. Chi ci dice la verità? Chi ci annuncia la nostra debolezza? Perché tua moglie, così come è fatta, è una profezia? Perché? Come Gesù. Gesù sta dicendo, io sono il figlio di Dio e ho la tua stessa carne. Tu hai la mia natura? No. Allora ti sto denunciando. Cioè sto dicendo la verità su di te. Ti manca qualcosa? Ti manca qualcosa? Se non mi riconosci, vuol dire che ti manca qualcosa, che non conosci te stesso. e che non puoi accettare che dentro quella debolezza che tu sei, così e dentro le tue contraddizioni, possa venire a vivere Dio, possa venire a vivere la vita di Dio, possa prendere dimora la vita di Dio. La tua famiglia, così com'è, scassata, con un sacco di problemi economici, di debolezze, la tua storia, questa chiesa, così com'è, non può contenere la profezia, non può contenere la vita divina. Sei scandalizzato, capisci? Perché il demonio ti ha ingannato, perché il demonio ha detto che il paradiso non è la patria di Dio, è la patria di un mostro. Allora, non puoi credere, ti fermi alla carne, ti fermi alla superficie, che è certamente debole come era quella di Gesù. Invece la buona notizia è questa, lì dove tu sei, come questo roveto abbiamo visto ieri, che è spine, che non c'ha frutti, quello che sia, dentro ci può scendere questo fuoco di amore, può scendere. La tua vita non finirà, avrai sempre farina, avrai sempre olio e potrai dare da mangiare a te stesso e agli altri. Potrai nascere rinnovato dalle acque del battesimo, entrando lì, entrando in quest'acqua che viene a te attraverso gli eventi. Entra e vedrai che vedrai la vita, e vedrai che sperimenterai la vita, sperimenterai la salvezza, sperimenterai che la lebbra scomparirà, che tutta questa impurità che ti impedisce di andare vicino agli altri scomparirà, potrai donarti, potrai amare, potrai spendere la tua vita per il bene, riconoscendo in ogni fatto l'opera di Dio. Basta buttare la gente dal precipizio, Cristo è più potente, passa in mezzo a loro. Anche oggi Cristo passa in mezzo alla nostra violenza, alla nostra indignazione, al nostro scandalo. Vagli dietro, seguilo, entra con Lui, accetta la profezia, accetta che la profezia arrivi nel modo e nel tempo, e attraverso le persone, i fatti che più ti potrebbero scandalizzare. Accetta quello, entra con Lui, vai con Lui e anche tu passerai indenne, come Lui, attraverso le persecuzioni del demonio, le tentazioni, le menzogne. Questo significa convertirci, questo significa accogliere la profezia, questo significa salvare il nostro matrimonio, perché se tu accogli in tua moglie, in tuo marito, così scassati, così deboli, così poveri, così insopportabili, la possibilità che in questa persona che ti è accanto ti stia parlando Dio, ti stia parlando Dio con questa persona che conosci da 40 anni, in questo tuo figlio ti sta parlando, questo tuo figlio ribelle, in tuo padre che hai giudicato per tutta la vita, anche attraverso quel collega, allora vedrai che la tua famiglia, il tuo matrimonio, la tua relazione con le persone risuscita, cadrà la lebbra, avrai vita e vita eterna, pane, ti trasformerà, la tua vita sarà trasformata in pane di vita, una meraviglia, fratelli, una meraviglia, accettare, accogliere con gioia Gesù Cristo che si fa carne nella nostra vita. Questo è convertirci oggi, questo è convertirci ogni giorno. Buona giornata.